Buongiorno dalla pulce nell'orecchio e buongiorno anche al nostro ospite, il professore dottore Sasha Zala, direttore dal 2008 del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri. Ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, collegato telefonicamente da Berna. Allora, prima di iniziare così a sfogliare un pochettino la settimana, intanto grazie per il tempo che dedica alla pulce nell'orecchio. Magari un accenno a oggi, siamo il 3 di dicembre, oscilliamo tra date che ci richiamano anniversari legati alla storia della Svizzera. Sasha Zala, in particolare 30 anni il 6 dicembre dal no allo spazio economico europeo. Lo storico come legge oggi quel voto?
Da bruciapelo, così
chiudiamo qua.
Ce lo dirà il futuro.
Troppo vicino.
Sostanzialmente le ricerche del mio gruppo di ricerca sono partite proprio in questi anni, perché c'è la famosa regola dei 30 anni. Dopo 30 anni gli archivi si aprono e si possono cominciare le ricerche. Proprio il 6 dicembre, dunque martedì, organizzeremo all'Archivio Federale Svizzero un convegno di lavoro proprio per lanciare dei gruppi di ricerca nelle varie università per cominciare a studiare documenti che man mano saranno ora accessibili al pubblico sulla storia dello spazio economico europeo. Non c'è dubbio alcuno che il 6 dicembre del 1992 la Svizzera ebbe una cesura fondamentale in quella che è la storia della sua politica estera e la sua politica, diciamo, in generale.
Quindi prendiamo già appuntamento con lei tra 10 anni, perché la pulce nell'orecchio sarà ancora qua, lei sì. Assolutamente, e ci potrà dare elementi di storiografia assolutamente interessanti per poi magari aiutare i nostri futuri consiglieri federali a gestire la politica estera e i rapporti con l'Unione Europea.
Ma effettivamente spero di essere più veloce, presumibilmente già fra 3 anni avremo i primi risultati. E sul fatto di dar consigli ai ministri degli esteri posso dire questo: in Svizzera essere ministro degli esteri è praticamente o probabilmente il lavoro più difficile, impossibile, immaginabile, una specie di mission impossible, perché col nostro sistema di governo, con appunto due grossi partiti che hanno delle visioni assolutamente opposte in questo contesto rispetto all'integrazione europea, e in più il fatto che tutte le decisioni rilevanti vanno discusse ancora in votazione popolare, è praticamente impossibile trovare un consenso sull'orientamento della politica estera. Quindi penso che ne avremo ancora per diversi anni da discutere.
Bene, grazie per aver messo luce su questo capitolo. Poi ci sarà il 7 dicembre la nomina di due nuovi consiglieri federali, ma noi non corriamo troppo. La pulce adesso apre, diciamo, il momento dei suoi editoriali, e cominciamo con il primo, Elena.
Sì. Lindsay Hilsam è corrispondente di guerra di Channel 4. Questa settimana riferiva da Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk. Capelli grigi, ben pettinata, truccata, unghie smaltate, orecchini, e intanto passavano le immagini del suo reportage in trincea, nel fango, al freddo, sotto il tiro dei cecchini russi, a soli 500 metri di distanza. Sta accucciata in trincea, con il suo videooperatore che la riprende, ad aspettare il momento meno pericoloso per correre in campo aperto verso un'altra trincea, e intanto intervista i soldati. Anche lei indossa giubbotto antiproiettile e casco. Ha 64 anni e conosce in prima persona conflitti in Iraq, Afghanistan, Kosovo, Israele-Palestina. Poi era l'unica giornalista di lingua inglese presente in Ruanda quando è iniziato il genocidio. Tanto di cappello. Lindsay Hilsam osserva, durante questo reportage, che la trincea di oggi non è diversa da quella di 100 anni fa, della Prima Guerra Mondiale. Freddo, fango, umidità, topi. Poi il suo servizio mi rivela qualcosa che nell'orrore della guerra non conoscevo. I soldati ucraini al fronte fanno turni di 2 ore e mezza, quindi si riparano in un rifugio nascosto tra le trincee, al caldo per modo di dire. Comunque qui si possono mettere vestiti asciutti perché hanno in dotazione 3 cambi, possono consumare un pasto decente e bere qualcosa di caldo. L'ipotermia è infatti accelerata dall'esposizione all'aria aperta e dagli indumenti bagnati, e la regola che vale per chiunque lavori all'aperto è restare asciutti. Allora ho cercato qualche informazione in più, qualche dettaglio tecnico su questo. La parte più curata dell'esercito moderno e ben equipaggiato sono i piedi, che sudano e stanno spesso nel fango. Possono arrivare geloni, funghi, calli, eccetera. E gli ucraini indossano sacchetti di plastica sopra i calzettoni, ma hanno la possibilità di togliersi spesso gli anfibi grazie a questi posti di ristoro, dove arrivano ogni 2 ore e mezza. Dalle immagini, purtroppo quelle dei feriti dove ci sono aperture nella tuta da combattimento, si nota che usano Thinsulate, una fibra tecnica concepita per offrire la massima protezione dal freddo, ma molto leggera. I soldati russi invece non hanno niente di simile, poi li trovano morti assiderati nelle trincee anche già a soli 6 gradi, perché quello che conta è il tempo di esposizione e naturalmente il ricambio degli indumenti bagnati. Credo che i due eserciti abbiano un concetto diverso nel rispetto di chi è al fronte, ma anche che uno dei due abbia i magazzini vuoti e insista nel conflitto a qualsiasi prezzo e a disprezzo della vita dei suoi. Ma torniamo alle trincee. Come in quelle della Prima Guerra Mondiale ci sono i topi. Ciò perché il grano non è stato raccolto ed è marcito nei campi, è tipico delle guerre. Infine, Lindsay Hilsum, la reporter inglese di 64 anni, arriva al rifugio dove i soldati si danno il cambio. Tappeti sulle pareti come isolante, una piccola cucina da campo, un'arma appoggiata su un materasso coperto da lenzuola infangate. Uno dice: se vinciamo io resto in Ucraina, creo una famiglia, i miei figli vivranno in un paese libero. Un gatto va incontro al comandante, gli dà delle capocciate e gli cammina sulle spalle. L'amico i topi li tiene fuori da lì ed è una compagnia confortante quando fuori è freddo, bagnato e ti sparano addosso.
Quindi due punti molto interessanti in questo editoriale. Una donna reporter di ragguardevole età che ci racconta cosa? Che ci racconta che le trincee sono le stesse da oltre 100 anni, a parte qualche piccolo accorgimento tecnico. Professor dottor Sasha Zala, fronte a questo affresco, diciamo, dei tempi nostri, dei tempi moderni, di questa attualità battente, che reazione ha?
Ma appunto la trincea è uno dei simboli più forti della catastrofe della Prima Guerra Mondiale. Una catastrofe che addirittura poi è stata descritta nell'arte in maniera veramente molto forte. Ci sono dei quadri proprio che parlano di questa fase della Prima Guerra Mondiale proprio ora esposti a Basilea, al Museo d'Arte. Il nostro essere molto disturbati in questo momento rispetto a questa guerra è proprio questo elemento quasi arcaico della trincea. Eravamo abituati alle guerre cliniche, quelle che ci venivano mostrate quasi a livello di videogame, pensiamo alla guerra o l'azione nell'Iraq contro Saddam Hussein, quindi eserciti con un'alta tecnologia che quasi, fra virgolette, in maniera clinica riescono a fare delle operazioni stando all'asciutto, appunto, in una sala comando e toccando degli oggetti strategici. E qui invece vediamo proprio questa guerra, e ci sono non soltanto questo elemento arcaico della trincea e proprio dell'essere umano quasi abbruttito in questo contesto, ma anche il fatto che questo conflitto molto probabilmente non si riuscirà a risolverlo in tempi brevi sullo scacchiere militare, ma che bisognerà trovare una qualche soluzione. E proprio questa stasi della trincea, anche se c'è questo movimento da una trincea all'altra, la trincea mostrava proprio nella Prima Guerra Mondiale come fosse bloccata questa guerra e che appunto si protrasse poi per diversi anni.
Continuiamo con gli ABBA e Super Trooper. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's sweep and sing, wishing every show was the last. L'attualità della settimana recuperata dalla pulce nell'orecchio in versione personalizzata, si va a scovare tra le varie agenzie, si collegano notizie diverse riportate durante la settimana e questo è proprio il caso del secondo editoriale di oggi. Maria Pia.
Un editoriale che è un elogio al coraggio di chi si batte per la libertà. E allora, beh, facile. Partiamo dalla Cina. Come sapete, le proteste popolari non cessano. I manifestanti hanno osato citare il nome del capo del partito e chiederne le dimissioni in un paese dove è vietato pronunciare il nome di chi incarna il sommo potere. A questo punto possiamo dire che il potere assoluto di Xi Jinping è stato sfidato e, malgrado il pericolo arresti o uccisioni, migliaia di giovani e meno giovani hanno seguitato a manifestare. Ed è un movimento davvero inedito, non si vedeva dal 1989, piazza Tiananmen. Ricordiamo che le manifestazioni di questa settimana in Cina sono iniziate dopo che i blocchi imposti per contenere la diffusione del Covid hanno ostacolato i soccorsi degli abitanti di un edificio avvolto dalle fiamme. Alcune di queste persone, per timore di violare il lockdown, sono morte bruciate. La gente, appunto, ha ripetuto slogan come Partito Comunista fatti da parte, Xi Jinping, dimettiti, cose mai udite, non vogliamo test, vogliamo la libertà. Cose davvero impensabili, prova che dopo quasi 3 anni di chiusure e limitazioni forzate in Cina, il malcontento sembra aver superato i livelli di soglia. Le proteste dei giovani cinesi mi appaiono oggi come un vulcano davvero pronto ad eruttare, malgrado il regime, dopo dopo giorni di silenzio ed osservazione, abbia sferrato di nuovo la macchina repressiva. A voi, giovani cinesi, il primo elogio per il coraggio. Secondo elogio alle donne iraniane che non cessano di lottare in un paese in piena sollevazione popolare, innescata, come sappiamo, dall'uccisione a metà settembre di una giovane donna curdo-iraniana per mano della polizia che vigila sulla moralità pubblica. Da allora le proteste guidate da donne, giovani e minoranze etniche si sono estese a ogni provincia del paese al grido di «Donna, vita, libertà». In risposta il governo spara e arresta. Sullo sfondo di uno scenario così cruento, seguitare a sfidare il regime teocratico è roba per donne molto, ma molto coraggiose, che neppure possiamo immaginare quanto. Come Mahtab, nome inventato, avvocata ed attivista, di giorno lavora, di notte protesta, nei minuti liberi racconta ai media europei la realtà dei fatti, rischiando ovviamente la morte. A lei il mio secondo elogio per il coraggio. Terzo elogio per Sasha Skotlichenko, nuovo volto della dissidenza russa, un artista di 32 anni di San Pietroburgo che si è intrufolato in un supermercato, ha coperto le etichette dei prezzi dei prodotti con delle etichette contro la guerra. Il giovane è stato intercettato, arrestato, rischia 10 anni di prigione, come altre 200 persone accusate dalla nuova legge russa che imbavaglia chi? Secondo il regime russo, fa falsa informazione sull'esercito russo. Quarto elogio a Mario Ferri, manifestante velocista, è entrato sul campo dei mondiali in Qatar durante la partita Portogallo-Uruguay, sventolando una bandiera arcobaleno e indossando una maglietta con slogan a sostegno dell'Ucraina e delle donne iraniane. Lo aveva già fatto per altre cause nel 2014 in Brasile. A fine partita un calciatore portoghese ha detto: sappiamo cosa sta succedendo intorno a questa Coppa del Mondo, certo siamo con loro, anche con le donne iraniane, spero non accada nulla a questo ragazzo perché capiamo il suo messaggio e penso che anche il mondo lo capisca. Quinto ed ultimo elogio al coraggio, dai, possiamo dire che è stata una settimana ricca di gesti coraggiosi. Quinto elogio per Ursula von der Leyen, prima donna, come sapete, a guidare la Commissione europea, che questo mercoledì ha proposto la creazione di un tribunale speciale, sostenuto dalle Nazioni Unite, per indagare sui crimini d'aggressione da parte di Mosca. Voilà, direi che per questa settimana anche Jan Palach, immolatosi per la libertà a Praga nel 1969, ha di che rallegrarsi. La paura non sempre cuce le bocche.
Beh, il coraggio, che poi è uno degli elementi importanti della storia. Con noi stamattina c'è lo storico Sasha Zala. Non so, a me viene in mente nella storia il Winkelried.
Però, a differenza degli esempi che abbiamo sentito, il Winkelried è un'invenzione di sana pianta e quindi fa parte dell'immaginario collettivo del nostro paese. E che dire su questo elogio alla libertà? Non possiamo che condividerlo pienamente, soprattutto anche dalla comodità della nostra posizione di stare in un paese democratico dove, invece di dover protestare contro il lockdown e le misure del Covid, il popolo svizzero ha potuto più volte prendere posizione in un voto popolare e quindi esprimere il proprio supporto, il proprio dissenso in maniera democratica. Fra questi esempi mi sembra quello di Ursula von der Leyen uscire un po' dagli altri atti. Gli altri atti sono veramente coraggiosi, anche perché c'è da temere che ci saranno poi delle ripercussioni, che quindi queste persone poi verranno perseguitate. La Svizzera ha sempre avuto una posizione un po' stramba rispetto a questi atti di coraggio all'estero. D'un canto la posizione ufficiale della Svizzera fino, possiamo dire, alla fine degli anni 70, la politica estera svizzera non voleva esprimersi su dibattiti e su proteste che avevano luogo all'estero proprio in virtù della neutralità. D'altro canto ci furono sempre degli atti spontanei di grande supporto, per esempio se pensiamo al 1956 con l'invasione dell'Ungheria da parte delle truppe sovietiche, il popolo svizzero reagì veramente aprendo le braccia e accogliendo i profughi, anche perché c'era un alto atto di identificazione.
Sasha Zala, lei ha già citato uno dei temi che poi risolleveremo magari più tardi, prima della fine di quest'ora. Neutralità, mai così dibattuta come in questo momento in tutto il mondo, neutralità svizzera. Ma prima le vogliamo chiedere qual è la sua attualità della settimana, qual è l'elemento, quali sono i fatti, gli accadimenti di questa settimana che l'hanno particolarmente colpita.
Ma sinceramente quello che mi colpisce maggiormente sarà la discussione che avrà ora luogo sullo spazio economico europeo, sulla storia dello spazio economico europeo e dunque su questa votazione che non ha permesso in fondo 30 anni fa di trovare quella soluzione che si era costruita, possiamo dire quasi bella apposta, per la Svizzera. È una soluzione che avrebbe permesso l'integrazione, diciamo, in un contesto economico, sempre mantenendo quelle libertà politiche che per la Svizzera sono fondamentali. A 30 anni di distanza dobbiamo constatare che non c'è soluzione, o che non c'è ancora una soluzione a questo dibattito. E quindi presumo che nei prossimi giorni ci sarà una forte spinta, un discorso pubblico molto interessante su quello che dovrebbe essere il futuro della politica estera svizzera in un contesto europeo. E qui tocchiamo uno degli elementi fondamentali, che è quello dell'orientamento della nostra politica estera. E mi sembra proprio di constatare, lo vediamo praticamente da votazione in votazione, che manca veramente una forte maggioranza per trovare una soluzione. E quindi questo è quanto al momento, da un punto di vista storico, mi preoccupa o mi sta interessando in maniera più consistente.
D'altronde in questi giorni c'è stata una lettera firmata da molte persone, tra le quali ci sono anche ex consiglieri federali, d'altra parte un appello di nuovo alla neutralità da parte di un gruppo con Christoph Blocher in primo piano, appunto per garantire eternamente la neutralità al nostro paese, quindi il dibattito è veramente aperto.
Effettivamente il problema della neutralità e che si discute di una cosa che, sulla quale in fondo nessuno sa di cosa si stia parlando. La neutralità è un fumogeno per evitare appunto di parlare su quello che bisognerebbe fare, cioè sull'orientamento della nostra politica estera. Da un punto di vista puramente giuridico del diritto internazionale, la neutralità significa solo e soltanto di non partecipare ad una guerra e poco più. E bisognerebbe veramente cominciare a capire che la maggior parte degli stati, nella maggior parte dei conflitti, sta neutrale. Quindi la neutralità non è quella cosa quasi trascendente che caratterizza la Svizzera, ma è uno stato abbastanza normale delle relazioni internazionali. E quello che sta succedendo ora è che si sta parlando della neutralità, ma di fatto la questione è un'altra, e cioè quella delle sanzioni. E questa iniziativa, che sicuramente troverà sufficiente firme e quindi verrà sottoposta al popolo tra alcuni anni, non intende salvare la neutralità, come appunto dice, perché nessuno la sta mettendo in discussione in questo momento, ma semplicemente vuole che la Svizzera non prenda delle sanzioni. E qui vediamo che dietro questa posizione ci sono dei fortissimi interessi economici.
E poi, professor Zala, ovviamente anche nel dibattito pubblico a volte si sovrappongono alcuni elementi che creano appunto confusione, cioè tra neutralità e invece quello che le diceva prima, i rapporti con l'Unione Europea. Io le chiedo, ma mai come in questi ultimi 2 o 3 anni lo stallo relativo al famosissimo ormai accordo quadro è stato così evidente? Chiediamo a lei, che appunto è chiaro, è storico, però osserva naturalmente la vita politica quotidianamente. Questo stallo così evidente è dovuto da un disagio a livello svizzero nel non sapersi definire o scegliere, come diceva lei, una politica estera chiara, o dipende da timori più diciamo imposti da un'attualità mondiale, da una globalizzazione, da una pandemia che ha confuso anche il Consiglio federale?
Ma è difficile dirlo. Quello che posso semplicemente constatare è che la Svizzera, col suo sistema politico, che è un sistema politico basato sulla strategia di neutralizzare conflitti e quindi con una macchina decisionale molto complessa a tutti i livelli. Se pensiamo alle democrazie parlamentari, un primo ministro ha per definizione una maggioranza in Parlamento che lo supporta, e quindi quando si tratta di discutere cose di politica estera, questa persona di regola sta di avere una maggioranza nel proprio Parlamento, quindi di tornare a casa con un pacchetto frutto appunto delle discussioni con l'altra parte e poi di avere di regola una maggioranza per poterlo far passare, quindi ratificare. Questo non è dato in Svizzera, non è dato perché in un primo tempo il Consiglio federale non è in questo senso, non ha diciamo una maggioranza di contenuti, ha una maggioranza nel senso che i maggiori partiti sono rappresentati in Consiglio federale, ma non c'è un consenso appunto su quello che è l'orientamento della politica estera. Il secondo fattore in questo senso destabilizzante è il fatto poi che bisogna ratificare queste discussioni in una votazione popolare, quindi il risultato diventa sempre in questo senso imprevedibile. In fondo l'abbiamo già visto a più riprese in altri contesti, negli anni 60 che c'era il famoso GATT, anche qui la Svizzera fu molto titubante agli inizi, sebbene per l'industria e per l'economia orientata all'esportazione il GATT fosse importantissimo, il GATT rappresentava pericoli per quella che perché era tutto il settore agrario e per diversi anni si è rimasto in uno stallo e poi si è inventata addirittura una soluzione molto elvetica, vale a dire di una partecipazione in prova, quindi la Svizzera entrò nel GATT in prova e dopo vide che dopo alcuni anni le cose non andavano a catafascio e lì si riuscì a entrare in questo ordine internazionale che in sé era assolutamente di primaria importanza per tutta l'economia dell'esportazione. Ma anche qui si trattava veramente del problema di trovare delle maggioranze politiche all'interno del paese. Questo credo spieghi le grosse difficoltà che ha la Svizzera nel trovare un orientamento della propria politica estera.
Croce delizia della democrazia.
Sacha Zala, che è storico e direttore del gruppo di ricerca sui documenti diplomatici svizzeri, il DODIS, resterà ancora con noi per commentare col suo sguardo appunto da storico l'attualità di oggi.
ce n'è, solo donne in maschera e buffoni come me. Sì, ammetti che è così, che tutto quel che abbiamo è un cuore, e quindi fatti forza, vieni qui e chiedimi di fare l'amore.
Pulce nell'orecchio, prima ora con il nostro rotocalco dell'attualità della settimana, e siamo al secondo editoriale, Elena.
La scorsa settimana il nostro ospite che era qui con noi, Flavio Stroppini, finita la trasmissione, si riuniva con la giuria che avrebbe scelto la parola dell'anno. Ha vinto Penuria. Lo avrete letto, ha sentito chiaramente in questi giorni. Sul vocabolario Treccani è definita insufficienza di generi alimentari o di altre cose materiali necessarie alla vita. La parola riassume un anno in cui scarseggia, potrebbe scarseggiare di tutto. L'energia e il gas per affrontare l'inverno, anche se adesso il rischio sembra scongiurato. La pioggia, assente per gran parte del 2022 con le note conseguenze sulle riserve idriche di molti cantoni. I soldi, c'è poco nel borsello a causa dei rincari e dell'inflazione. E c'è penuria di grano in tanti paesi poveri che venivano riforniti dall'Ucraina, dove in seguito all'invasione russa il raccolto è rimasto sui campi o non ha potuto partire. La penuria è qualcosa con cui non eravamo abituati a confrontarci, uno spettro del passato, una parola poco usata in anni di sovrabbondanza di merci e di consumi anche superflui, ma che adesso ci ha messo in stato d'allerta. La vincitrice in lingua italiana richiama gli equivalenti vocaboli che sono arrivati primi in romancio, mancanza, e in tedesco, Stromgelage, carenza di energia. Si discosta leggermente il francese, dove il concetto più simile si è classificato secondo, sobriété, una parola che richiama una virtù ma che è diventata una necessità quando i prezzi dell'elettricità, del gas, dei carburanti eccetera eccetera salgono e le autorità invitano a una maggiore sobrietà economica. Riscaldare le stanze a 19 gradi, spegnere le luci, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by eccetera. Per una volta nessun Röstigraben o Polentagraben hanno diviso la Svizzera, nonostante le giurie abbiano lavorato separatamente, dopo che i ricercatori del Dipartimento di Linguistica della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo avevano esaminato una grande banca dati testuale della Svizzera, naturalmente, per trovare le parole più usate e dopo che il pubblico aveva fatto le proprie proposte alle giurie. La penuria ha vinto. E non è una bella cosa, e ci fa pensare. C'è anche penuria di personale in tanti settori economici, mancano lavoratori nella sanità, nell'informatica, nelle scienze ingegneristiche, nel settore della ristorazione e in quello alberghiera, ma mancano anche insegnanti di matematica e di tedesco. E in tanti posti manca la libertà. Manca in Iran, in Afghanistan, in Cina e in tutti i paesi totalitari, così come in quelli in guerra, dove manca anche la pace.
È penuria, penuria declinata nelle sue varie espressioni linguistiche e culturali, comunque questo è il concetto, la parola dell'anno svizzero, una scelta di queste giurie che naturalmente ci fa riflettere, professor Zala. Pensavamo che il mondo fosse una palla cinetica ormai destinato ad andare sempre più veloce e a raggranellare sempre più prodotti, e invece insomma c'è un cambio di passo. Come reagisce lei?
Allora, intanto posso veramente confermare che per noi è una parola che finora era poco usata. C'è uno strumento molto interessante che si chiama Google Books and Grand Viewer, che permette di visualizzare diciamo la frequenza statistica delle parole, è basato sul corpus enorme di libri che Google ha digitalizzato, stiamo parlando di milioni e milioni di libri che Google ha digitalizzato nelle più grandi biblioteche mondiali. E se facciamo il grafico dell'uso della parola penuria in questo grandissimo corpus, vediamo che ci sono due grossi picchi, e questi grossi picchi succedono all'inizio del 1800, il 1803 con le guerre napoleoniche, con degli gradi statistici su circa 130 punti, e poi nel 1925, col famoso panico del 25, col crollo del mercato azionario che aveva avuto il suo inizio con la crisi della Banca d'Inghilterra per degli investimenti speculativi in America Latina, e qui parliamo di altezze statistiche di circa 80. Lo dico perché a partire dagli anni 2010 la parola penuria aveva una frequenza statistica circa di 10 punti statistici, cioè durante queste crisi che ho appena accennato questa parola veniva adoperata 12 volte più frequentemente di quello che eravamo abituati noi negli ultimi 10 anni. E nel corso del XX secolo l'uso statistico, e questa non è una sorpresa, ha dei picchi nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, e poi, per vedere un po' l'analisi di oggi, all'inizio degli anni 70, nel 1973, con la crisi energetica nel 79. Quindi effettivamente possiamo dire che, diciamo, anche uno degli effetti di questa guerra che ci ha scioccato, intanto il fatto che non eravamo più abituati a delle guerre convenzionali, nonostante Putin continua a chiamarla operazione speciale, ma si tratta di una guerra convenzionale, quindi anche appunto con le trincee che abbiamo discusso prima, e poi soprattutto con le conseguenze che stiamo ora discutendo molto, molto frequentemente appunto sulla penuria, soprattutto in campo energetico.
Professor Zala, adesso continuiamo ancora con l'ultimo editoriale della redazione della Pulce, con Maria Pia.
Allora, devo dire che i temi, meno male, non era previsto, ma i temi sono quelli che stanno girando in questa prima ora, e ringraziamo davvero il professor Zala perché ci aiuta a mettere luci. Sguardo sulla Svizzera francese, perché la seconda notizia ci parla dell'escalada. Per alcuni oggi la più importante manifestazione di corsa svizzera, per altri la più bella storia identitaria ginevrina. Di sicuro, mi permetto di dire, una tradizione confermata negli anni e che deve il suo nome, tanti lo sapranno, all'assalto per mezzo di scale di legno smontabili delle mura della città di Ginevra da parte delle truppe del Duca di Savoia durante la notte tra l'11 e il 12 di dicembre del 1602. Ebbene, questo fine settimana saranno oltre 45.000 le persone che tra humor e tradizione daranno vita a questa manifestazione rimasta silente per 2 anni causa pandemia. Da oggi, per la 45esima edizione, l'appuntamento più identitario per la vita dei ginevrini scalderà il freddo inverno, trascinando sicuramente per strada una folla popolare, e con una particolarità. Allora, in questa folla si confondono età diverse, partiti diversi, credo diversi, pensieri e professioni diverse. L'obiettivo è quello, naturalmente, di fare festa con humor, fare festa stuzzicando in un momento dove, questo lo penso personalmente, dove stare insieme, condividere e prendersi anche un po' in giro può essere davvero salutare. Sì, perché l'escalada non è solo la fierezza di una città che ha sconfitto l'assalitore con metodi da casalinga, ma è soprattutto un inno alla coesione, all'unione cittadina, senza barriere né politiche né economiche, ed è anche un inno alla libertà, in fondo, al lavoro di scuola. Quadra, e così immaginiamo, di resistenza, quella resistenza che animò Jean Canal e gli altri 17 martiri ginevrini in quella notte oscura, in quella notte nera, immaginiamo possa tornare a circolare per le vie della città di Calvino tra i bicchieri di vino caldo, le marmitte di cioccolato, sì, perché le marmitte sono legate, appunto, è un simbolo, perché nel 1602 la battaglia fu dura, ma i ginevrini coraggiosamente difesero la loro città. Gli esempi del loro valore sono numerosi, in particolare si ricorda e si sottolinea il coraggio di Mère Royaume, madre di famiglia di una numerosa prole, che appunto, salita coraggiosamente sulle mura della città, versò sulla testa di un savoiardo il contenuto della sua marmitta piena di zuppa. Insomma, fu un elemento che contribuì alla vittoria. L'escalade è anche un omaggio al lavoro della compagnia che si chiama 1602, tra le più grosse compagnie storiche svizzere che organizza la manifestazione, in particolare il corteo in costume, la cui simbologia ancora oggi è legata appunto alla fondazione stessa di Ginevra. Allora, per alcuni oggi il simbolo dell'escalade, in particolare di questo corteo in costume, appare come anacronistica, e ci mancherebbe. L'allora prospera e ricca Repubblica di Ginevra, che attirava l'avidità dei savoiardi, oggi è una città che vive su una realtà socio-economica diversa, e l'allora Repubblica fa parte ora della Confederazione Svizzera dal 1813, ma secondo me la forza dell'escalada affonda proprio le sue radici in un profondo rituale identitario che convive oggi con l'agonismo sportivo, le feste per i bambini, le sfide che vengono lanciate e raccolte ogni anno all'escalade di Ginevra. Allora, insomma, un saluto ai ginevrini, buona festa, buona condivisione, buona tradizione.
Sasha Zala, qui è proprio storia, anche se chiaramente la festa è diventata un'altra cosa.
Ma effettivamente, che dire, con un sorriso possiamo tutti condividere questo momento glorioso della storia ginevrina. Mi fa appunto un po' sorridere che c'è questa forte identità, anche una simpatia svizzera, mentre naturalmente 420 anni fa si trattava di salvare la propria Repubblica, e in questo senso la Svizzera non c'entrava per niente. È un po' come quello che succedette nel 1891. Nel 1891 si festeggiò per la prima volta il 600° anniversario della Confederazione Svizzera, e anche a Poschiavo, ma anche nel Ticino o anche a Ginevra, vennero fatte delle grosse festività per commemorare questo evento fondatore di una confederazione, mentre gli stati, che appunto come a Poschiavo, come il Ticino e Ginevra, non facevano per niente ancora parte di quella che diventerà poi più tardi la Confederazione Elvetica. Quindi c'è un po' questo momento di ritardo. Quello che mi fa anche un po', mi dà un senso di simpatia, è che la situazione geografica di Ginevra, appunto un appendice incastonato in un territorio straniero, ricorda molto la mia realtà, quella di Poschiavino. Anche la Val Poschiavo è una specie di appendice incastonato in territorio straniero, e qui naturalmente nascono sempre queste questioni di vicinato, di buon vicinato, oppure come in questo caso di cattivo vicinato. Quindi ci sono diverse parallelità fra la realtà ginevrina che vanno dal fatto che grazie alla situazione di Ginevra nel 1820 si creò in Svizzera una legge sui dazi, che permetteva poi che Tromparibus, anche i poschiavini che avevano dei propri territori in Valtellina, quindi anche di storica memoria, di poter introdurre in Svizzera i frutti dei loro terreni senza dover pagare dei dazi. Non fu una legge poschiavina, ma era una legge ginevrina, che ebbe però degli effetti molto benefici anche sulla Val Poschiavo. E poi vorrei dimenticare che in fondo questa escalade trova anche, diciamo, la sua affermazione proprio nella questione religiosa. Ginevra voleva difendere la propria, il proprio essere protestanti, e non bisogna dimenticare che effettivamente è proprio a Ginevra dove Giovanni Diodati nel 1607 pubblicherà la prima traduzione integrale della Bibbia in lingua italiana, e sarà proprio questa Bibbia che circolerà anche molto fortemente nel regione italiano. Nelle case oggi dei Poschiavini e dei Bergagliotti si trovano ancora spesso di queste Bibbie del Diodati. Quindi ai due estremi della Svizzera, dalla Svizzera occidentale alla Svizzera orientale, questi due appendici di terra che entrano nel territorio straniero hanno forse molto più in comune di quanto forse potremmo pensare.
Ci scrive una signora che fa parte del comitato organizzatore dell'Escalade e dice: quest'anno 45.670 iscritti, quindi sì, credo che sia un ottimo successo. Ci precisa però che si tratta della 44esima e non della 45esima edizione.
Ci siamo portati un po' avanti.
Le interruzioni del Covid che ogni tanto fanno fare un po' di confusione sui conteggi.
Sasha Zala, siamo in chiusura, abbiamo davvero pochi minuti. Abbiamo parlato prima del 6 di dicembre, c'è un'altra data che riguarda questo anno, non il mese di dicembre, ma sono 20 anni dalla pubblicazione del rapporto Bergé. Tanta storia questa mattina nella Pulce dell'Orecchio, parleremo anche per lo storico che lei è. Il dibattito rimane aperto, rimane vivo, 20 anni dalla pubblicazione, ma ancora tante pagine da scrivere, tante cose da analizzare probabilmente.
E questi 20 anni hanno certamente cambiato molte cose su quella che è, diciamo, la percezione del largo pubblico sulla storia della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Senza entrare troppo in dettagli, ma direi che ci sono come due storie, delle storie a differenti velocità. C'è la storia degli storici professionisti, e qui va detto che dopo i famosi 30 anni canonici d'apertura degli archivi, a partire dalla metà degli anni 70, le storie che gli storici svizzeri avevano già analizzato i rapporti della Svizzera con i paesi dell'asse, quindi soprattutto col Terzo Reich. Quindi possiamo dire che a partire dal 1980 la conoscenza fra i professionisti su quella che è stato il ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale fosse abbastanza chiaro, mentre c'è veramente una certa lentezza nel fare acquisire in maniera capillare queste conoscenze anche in un largo pubblico. E qui certamente la Commissione Bergé ha giocato un ruolo fondamentale. Presumo che oggi nessuno più abbia una visione così molto naif della storia della Seconda Guerra Mondiale. È un po' come la percezione della neutralità. Quando in febbraio di quest'anno il Consiglio federale annunciò le sanzioni verso la Russia, ci furono dei grossi dibattiti e tutti dimenticarono che a partire dal 1990, quindi da 30 anni, la Svizzera ha seguito praticamente tutte le sanzioni delle Nazioni Unite e anche quelle della Comunità Europea. Quindi c'è una lunga storia, adesso già trentennale, di sanzioni. La Svizzera ha già preso più di un centinaio di sanzioni, ma manca forse appunto la percezione nel pubblico. Quindi questi 20 anni della Commissione Bergé sono importanti e io mi rallegro che a 20 anni di distanza ora ricomincino anche a nascere nuovi studi, quindi nuove studentesse e nuovi studenti si stanno lanciando per continuare quello che aveva iniziato la Commissione Bergé.
Sasha Zala questa mattina in più casi ha nominato la percezione del pubblico e noi stiamo cercando di fare anche un po' di storia pubblica approfittando della radio, e la ringraziamo per essere stato con noi. Storico, direttore del gruppo di ricerca sui documenti diplomatici svizzeri, presidente della Società Svizzera di Storia, attualmente insegna all'Università di Berna. Ci sarebbero tantissimi altri titoli e tanti incarichi in molte organizzazioni, ma credo che lei ci comprenderà se non li elenchiamo tutti. Buona giornata, grazie, buon lavoro, a risentirci presto.
Arrivederci e grazie a voi. Buongiorno.